Accogliamo ai nostri microfoni Piero Pagliani, già collaboratore di Blackout in altre occasioni, autore poliedrico che si è misurato su diverse questioni. Oggi Piero ti disturbiamo in merito all'articolo uscito su Megachip intitolato America Anno Zero, la presidenza modernariato. E quindi hai cercato di fare il punto su una delle questioni principali con cui ci misuriamo, e cioè l'elezione di Trump, conseguenze e presupposti anche. E io terrei proprio separate le due questioni che sono intrecciate ma che interessano un diverso ordine e livello. Da una parte, cosa possiamo dire sul blocco sociale che Trump rappresenta, quindi sul voto e sulle illusioni, le aspirazioni di questo blocco, e dall'altra le élite che in parte corrispondono a Trump, in parte gli si affiancano, potremmo dire opportunisticamente, possono cavalcare il fenomeno per imprimere una svolta alla politica globale americana. E quindi tu hai analizzato degli scenari possibili e hai dato delle risposte. Insomma, una è quella proprio che dal titolo, no? La presidenza modernariato, quindi delle risposte impossibili, cioè delle risposte fuori tempo a delle domande alle volte anche mal poste. Partirei dal primo ordine di questioni. Puoi raccontare e descrivere questo blocco sociale, se c'è, com'è?
Sì, il blocco sociale che è composito tra l'altro con tutto il fumo ideologico che corso intorno all'elezione di Trump, non si riesce neanche tanto a capire, c'è chi dice che erano tutti i Marx, i bianchi, i razzisti, eccetera, eccetera. Poi in realtà se uno guarda come sono andate le cose, anche le valutazioni degli stessi opponenti, alcuni dei più onesti, gli stessi opponenti di Trump sul New York Times, che era un giornale come tutti sanno opposto, ancora si oppone ferocemente a Trump ed è stato a fianco della Clinton. Sul New York Times c'è un articolo molto interessante qualche giorno fa intitolato proprio così, mi dispiace Liberals, si rivolgeva alla propria parte, i Liberals, mi dispiace Liberals, ma non è stata l'intolleranza a far vincere Trump. C'era tutta un'analisi molto interessante del tipo che la maggioranza degli elettori di Trump, da quanto è salta fuori dalle survey, non è razzista, non è xenofoba, vorrebbe dare possibilità di lavoro anche agli immigrati irregolari, tutta una serie di cose. Chiaramente Trump cavalca molte cose, cavalca la middle class che è rimasta indietro, che non ce la fa più, ma non solamente negli Stati Uniti, non ce la fa più neanche in Europa, e cavalca tutta quella parte di proletariato industriale che stava nella quella che adesso viene chiamata la Rust Belt, cioè la fascia della cintura della ruggine, cioè dove c'erano i grandi strumenti industriali, adesso ci sono quasi più che altro delle baraccopoli, che non è solamente bianco, se uno si ricorda nei tempi che ha in mia età, se lo ricorda, quando ero giovane c'era il Tam, la Motown del Motor Town, la musica del negra di Detroit, dove c'erano le industrie automobilistiche e dove la classe operaia molto spesso era di colore. E infatti uno dei primi giri di ringraziamento di Trump è stata verso la gente di colore. Quindi ci sono state delle grandi battaglie di carattere ideologico, come ormai da tempo che si vede nel mondo occidentale, dove magari le politiche a volte sono simili, le differenziazioni sono di carattere ideologico, tant'è vero che adesso chi guarda qual è il blocco sociale che ha dato il voto a Trump dice: signori, cominciamo a capire che da una parte c'era voi che protestate perché seguite una identificazione, un'identità ideologica, le donne femministe, alcune associazioni nere, eccetera, eccetera, ma andate poi a sbagliare il bersaglio, perché dall'altra parte non è che ci sono i ricchissimi che hanno votato Trump, sicuramente c'è quello che chiama la parte anche dell'elite che ha sostenuto Trump. Trump non è che uno si sveglia la mattina, anche se ricchissimo, dice vado a fare il presidente degli Stati Uniti, se non c'è dietro qualcosa di importante.
Per contro è interessante andare a vedere invece a sinistra quali sono i blocchi sociali di riferimento, ma questo in Italia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, come si è visto nelle recenti consultazioni, no?
Ma sì, è una svolta epocale, insomma, c'è stata finora una strategia che è incominciata bene o male con l'ultimo anno di Carter e poi con molta decisione con Reagan alla Thatcher. È stata quella della finanziarizzazione e della globalizzazione. Finanziarizzazione vuol dire che ci sono tanti, si erano accumulati tanti capitali che non potevano essere più reinvestiti in commercio e industria, cioè in quelle attività che poi creano e danno anche benessere, chiaramente sotto sfruttamento, ma danno anche benessere alla classe operaia, alla classe media, e invece si investono in titoli, in prodotti, lo chiamano così, in prodotti finanziari, che sono praticamente carta straccia, no? Sono i famosi derivati, pare al 1000%, nel 2010 pare al 1000% del PIL mondiale, cioè cifre che non hanno nessun senso, perché il 1000% del PIL mondiale vuol dire 10 terre, cioè sono debiti pari a 10 terre, quindi ci potrebbero anche spremere come dei limoni, ma noi 10 terre non riusciremo mai a riempirli, no? D'altra parte il decentramento è il decentramento della produzione, il plus valore verso quelle aree che sono fuori dal centro capitalistico storico e dove ancora si produce con profitti, con tasse di profitti vantaggiosi, accettabili. E questo ha portato alla deindustrializzazione e poi al fatto che vuol dire, adesso noi ci stupiamo del populismo, eccetera, ma è ovvio, tutti lo sapevano, cioè tutti, molti lo dicevano da tempo, che la finanziarizzazione non può dare benessere, che ha una piccolissima elite a concentrare sempre di più le ricchezze verso quello che poi viene chiamato il famoso 1%, no, contro il 99%, dicevano quelli di Occupy. Tutto sommato, Trump è anche una... il risultato di Occupy, anche se l'ideologia non è la stessa, ma il rifiuto di andare avanti con questa strategia di finanziarizzazione e globalizzazione, lo si vede negli Stati Uniti, lo si vede in Italia, lo si vede in Francia apertamente, anche in Germania cominciano ad avere i loro dubbi, si è visto con la Brexit, cioè c'è tutto un riposizionarsi. E questo lo fanno le elite, che hanno capito, così non si può andare avanti, anche perché quella strategia porta direttamente e inequivocabilmente a guerre, e lo si è visto.
E come
il muro di Berlino, però c'è una guerra ogni anno.
E queste elite negli Stati Uniti come si riposizionerebbero opportunisticamente intorno all'elezione di Trump, diciamo?
Ma allora è ancora tutto da capire cosa c'è. Secondo me c'è dietro un disegno anche geostrategico. Si sa che dietro a Trump ci potrebbe essere Kissinger. E Kissinger ha detto chiaro e tondo: il mondo sta andando verso una configurazione multipolare. Perfino Brzezinski ha detto: non possiamo più illuderci di essere noi la potenza egemone, siamo e rimaniamo la potenza, l'entità statale più potente del mondo, ma non possiamo pensare di essere più la potenza egemone. A questo punto cambia tutto lo scenario, il mondo diventa multipolare, io devo usare la forza che ho ancora adesso per poter contrattare, negoziare la mia posizione, non la dava una posizione di forza nella configurazione multipolare, ed ecco che incominciano poi i tentativi. Cerco di riavvicinarmi alla Russia per staccarla dalla Cina, poi me la piglio con la Cina e con l'Iran, perché dall'Iran devono passare le nuove vie della seta. Tutto un rimescolamento, un cercare di ritornare a una vecchia strategia, che era quella di dividere l'impera, che non era la strategia dei neocons. La strategia dei neocons è: noi siamo gli egemoni e andiamo contro chiunque si opponga al nostro disegno, perché ne abbiamo bisogno, perché altrimenti non funziona la strategia della finanziarizzazione e globalizzazione. Ci deve essere un paese egemone con una moneta egemone, se non è più così non funziona, perde pezzi, collassa, e però è una strategia che poi si è scontrata contro che cosa? Contro gli effetti inintenzionali della globalizzazione stessa, cioè la crescita dei BRICS, la crescita della Cina, la crescita dell'India, la crescita degli altri grandissimi, che sono tutti enormi paesi, e il recupero di potenza da parte della Russia, che sotto Yeltsin era ridotta a brandelli, proprio a brandelli. Yeltsin stava svendendo la Russia e si era fatto fare il conto della serva degli economisti di Harvard. Come faccio? Quanto mi valutate la Russia? Sopra, sotto, il sottosuolo, il terreno, l'atmosfera, tutto, vi svendo tutto con milioni di morti, cioè chi parla di 3 milioni di morti direttamente dovuti alla politica degli esseri, ma i democrati parlano di un buco di addirittura di 7-8 milioni di persone sotto gli esseri. E con Putin, che all'inizio pensa di potersi inserire tranquillamente nel giro della globalizzazione, poi capisce le cose non vanno mica così, che gli Stati Uniti vogliono comandare e imporre il loro punto di vista, e allora cosa fa? Ha uno scatto, diciamo, nazionalista. Devo fare i fatti, prima per me ci sono i fatti della Russia, e Trump sta dicendo la stessa cosa per gli Stati Uniti. Per prima cosa vengono gli Stati Uniti.
Certo.
Non mi interessa più fare guerre di qua di là, voi dovete pagarvi la vostra sicurezza, e io metto sulle barriere doganali, bisogna vedere se ce la farà.
E Piero, come dire, tu hai usato un termine preciso, no? Che è questo del modernariato, per dire un qualcosa che, come dire, ha quasi una caratteristica prettamente estetica, ma non può costituire una soluzione per il presente, proprio perché molta della narrazione trampiana, potremmo dire, entra in contraddizione con tutti i processi globali che, anche a voler decostruire, insomma, non è che siano cessati dall'oggi al domani. L'interdipendenza, gli stessi rapporti con la Russia sarebbero contraddittori. Da una parte cerco di rendermela più amica, dall'altra faccio una guerra commerciale che la danneggerebbe, no? Entro in una specie di neomercantilismo.
Sì, modernariato, perché in realtà la crisi che ci vengono a dire parte del 2007-2008, la crisi subprime, eccetera, eccetera, che poi all'inizio tutti i grandi guru della finanza dicevano no, sarà una crisi, ma neanche c'è, poi hanno detto ma sì c'è, ma sarà una roba di 6 mesi, sarà a V, si va giù poi si torna su, no, beh, sarà doppia V perché andava avanti, e allora si va su, si va giù, poi si torna giù, si va su, sarà un po' più lunga, eccetera, eccetera. Io, perché, devo dire, perché non sono un economista, dissi subito, ma secondo me questa è una crisi che sarà come meno 10-15 anni, sarà lunga dal 10-15 anni. Mi veniva in mente la lunga depressione della seconda parte dell'Ottocento, che è andata avanti 20 anni. Aveva tutte quelle caratteristiche di essere una lunghissima crisi, che poi tra l'altro è una sottocrisi. Una crisi che è cominciata nel 1971, quando c'è stato il Nixon shock, quando gli Stati Uniti hanno detto Bretton Woods non vale più.
La fine del golden standard, insomma.
Non è più convertibile il dollaro in oro, tutto si basa sulla potenza nostra militare, politica, culturale, eccetera, eccetera. Voi dovete comprare il nostro debito pubblico perché invece dell'oro, perché l'oro non c'è più. La crisi incomincia lì, è una crisi di profittabilità, cadono i profitti e quindi incominciano gli investimenti nelle speculazioni valutarie, poi nelle speculazioni dei prodotti che vengono create, dei debiti, dei prodotti, finanziari. Perché c'è stata una sovraccumulazione del capitale dovuto al grande sviluppo dei 20 anni precedenti, quella della ricostruzione.
Certo.
Dove sono stati prodotti questi capitali. C'è un'idea, ma ce l'abbiamo anche noi quando diciamo che l'Unione Europea va male, l'euro va male, torniamo indietro al keynesismo. Sì, è vero che stava meglio prima, però il problema è che si vuole tornare dove è incominciata la crisi. da ciò che ha fatto partire la crisi. Allora, certo, l'Unione Europea così non funziona e sappiamo cosa sta succedendo e i vantaggi, chi trae vantaggi, chi non trae vantaggi. Ma dire ritorno a prima, tra l'altro dicendo ma prima ero sovrano, non è vero, non eravamo sovrani neanche prima. Avevamo più libertà di manovra perché c'era data per libertà di manovra, perché noi come tutti gli altri paesi europei avevamo il compito di ricostruirci. Quindi potevamo bloccare i movimenti del capitale, lo facevamo tutti, lo faceva anche Kennedy, no? Non era. Adesso con un mondo così interconnesso, intanto ci sono degli interessi molto potenti che sono difficili poi da scalzare. Ci sono queste catene del valore che si intersecano a tutte le parti e vanno da più, su più continenti. Ma a parte questo, c'è proprio l'idea che se torno indietro, tiro sulle barriere doganali, oppure recupero la sovranità monetaria, eccetera, ritorno a un periodo, no, soddisfacente di sviluppo economico. In realtà, secondo me, è un mito. Non è più così. Non si torna indietro, la soluzione deve andare avanti, la soluzione per me deve fare i conti con il concetto di accumulazione del capitale, perché questo casino lo porta il capitale che si vuole costantemente accumulare, cioè vuole essere capitale, il capitale che non si accumula non è capitale.
Certamente, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Piero, chiuderei con una riflessione di segno quasi epistemologico, mi verrebbe da dire, rispetto alla tua impostazione, no? Tu hai scritto, cito testualmente, paradossalmente proprio nell'epoca in cui l'economia sembra esercitare una totale supremazia sulla politica, scopriamo che senza il supporto attivo della politica tutto il castello globale economico crollerebbe all'istante. La politica è quindi sempre al primo posto, che ne dicano la propaganda neoliberista, il marxismo economicistico e quello del capitale giunto al suo concetto. Allora, io ti chiedo, perché insomma tu hai analizzato con dovizia di particolari proprio come l'economia politica, i meccanismi finanziari, l'interdipendenza economica globale, le chains of values cui accennavi, stritolerebbero qualunque velleità trampiana di essere un'anomalia. Quindi io penso questo concetto della politica protagonista andrebbe precisato.
Sì, c'è un'idea che un po' balzana per certi versi, che l'economia abbia delle sue leggi, che va avanti per fasi, no? Dopo questa fase c'è quest'altra, per cui ad esempio c'è un'idea per cui la finanziarizzazione è una fase del capitale, non è vero? La finanziarizzazione si è vista ricorrere molte volte nei momenti di crisi del capitale e nei momenti di grande conflitto, di caos sistemico, quando veniva a mancare un coordinamento sistemico, lo si è visto con le due guerre mondiali, ad esempio. Le due guerre mondiali, che sono un'unica guerra mondiale lunga 30 anni, un momento come quello che vi stiamo vivendo adesso, si era rotto il coordinamento sistemico dell'impero britannico e c'era una lotta di contendenti che si contendevano l'eredità, che siamo nella stessa situazione. Perché questo? Perché secondo me c'è stata una pessima lettura di Marx. Si è fatto dire molte cose a Marx, ma specialmente dicevi epistemologico, sì, c'è stato un vedere Marx da un punto di vista puramente concettuale, cioè vedere in quel che diceva Marx una costruzione dove ci si è attaccati ai concetti, è stata inaugurazione del concetto, il concetto di accumulazione, il concetto di accumulazione, senza vedere come viveva questi concetti. Che era proprio l'approccio che Marx detestava, che diceva Marx nelle Grossa Wagner, dice: a me del concetto non interessa niente, a me non è mai interessato niente del concetto di merce, non mi è mai interessato spaccare in due, in quattro il capello del concetto di merce, a me interessava la merce per come funziona il ruolo che ha nel sistema capitalistico. Più che altro anche nella società, delle società capitalistiche che sono sempre al plurale, con conflittualità. Invece si è un po' ipostatizzato, si è stata inaugurazione di concetti, come se oltretutto il pensiero di Marx fosse coerente, non è assolutamente coerente, butto lì una cosa, poi ognuno ci pensa, ma come mai il secondo e il terzo libro di Capitale non vengono pubblicati? In 20 anni che lui è a vivo, non ci ha mai pensato. Dopo il primo non le pubblica e passa a pubblicare altre cose. No, ma è perché se uno va a vedere cosa si scriveva in quei libri e nelle altre cose si capisce che stava cercando di ripigliare il bando della matassa anche a livello metodologico.
Certo.
E quindi la sinistra in questo arriva che è totalmente inadeguata, anche la sinistra marxista, diciamo, vabbè, poi ci sono tante sinistre, c'è quella che ha tenuto bordone alla finanziarizzazione e alla globalizzazione, e anche quella che si opponeva invece però con queste idee, no? Pensando a fasi, siamo in una fase che porterà, siamo nella fase dell'impero, dello spazio liscio, del mondo liscio, cioè invece è increspatissimo questo mondo.
Più che mai, più che
delle barriere doganali, voglio dire, chi ci pensava, no?
Certo. Va bene Pietro, noi Piero, scusami, ti ringraziamo e speriamo di averti ancora i nostri microfoni.
Va bene, io ringrazio voi e sono sempre a vostra disposizione.
Grazie, buon lavoro, ciao.
Grazie, ciao.